Bentrovate, bentrovati, siamo alla terza ora di Mille Voci. Io sono Natascia Bandecchi, non sono sola, per chi ci ascoltasse ho il piacere di avere un ospite qui con me, ma prima di dire chi è, leggo proprio due cose a suo proposito. Allora, nel suo lavoro l'ascolto è fondamentale, è curiosa, dai modi garbati. La sensibilità è uno degli ingredienti fondamentali del suo lavoro con cui tratta le storie dei suoi ospiti. Lei è, e lo dico, Rachele Bianchiporro. Benvenuta,
buongiorno.
Rachele.
Ciao. Buongiorno Natascia, buongiorno a tutti.
Continuo. Classe 1984, si può dire.
Si può dire.
Si può dire. Laurea in psicologia, ma il destino vuole, e forse un po' anche la passione respirata in casa, che il giornalismo alla fine sia diventato il tuo mestiere, il tuo lavoro.
Beh, mio papà è un giornalista, quindi io ho sempre visto gli orari dei giornalisti, che per chi non è avvezzo, insomma, quelli della carta stampata sono molto impegnativi, e mi è sempre incuriosita moltissimo quello che lui faceva, anche che lo portava così tanto fuori casa, e mi dicono che fin da piccola avevamo degli operai in casa che ristrutturavano.
Intervistassi
i muratori. Ne ho incontrato uno l'altro giorno, mi diceva: ma sai che mi ricordo che eri piccolo e mi intervistavi, mi chiedevi col microfono come si fanno i mattoni, cosa devi fare adesso. Quindi era un destino.
E quindi questa curiosità, questo interesse proprio per il prossimo, anche di conoscenza, di sapere, ti accompagna tutt'oggi,
certo.
Che comunque tu sei la conduttrice di Storie, che è il programma appunto della domenica su La 1, che riprenderà
con la prima domenica di settembre.
Benissimo.
Assolutamente.
Però facciamo qualche passo indietro. Abbiamo detto laurea in psicologia della comunicazione.
Esatto.
Giusto. Tu però, mentre studiavi, mentre frequentavi l'università, bazzicavi già la redazione, lavoravi,
sì.
Già, eri già una professionista della redazione del Giornale del Popolo.
Allora, per gradi, ma sì, diciamo che d'estate c'è sempre questa grande fortuna degli stage che si possono fare nelle redazioni, e appunto avendo un papà che già lavorava al Giornale del Popolo era stato per me abbastanza semplice, ma come lo è poi per tutti, non è che ci sia nepotismo o cose di questo tipo, entrare in una redazione del culturale, nella fattispecie allora, e poter muovere i primi passi. E poi sono partita per un progetto Erasmus, ero in Francia, ero a Parigi, e mi ricordo di aver ricevuto questa telefonata in cui mi si diceva: guarda, si è liberato un posto nella cronaca del Mendrisiotto, se ti va abbiamo pensato a te. E quindi via, ho fatto insomma le mie valigie da Parigi, sono andata a Mendrisio e ho iniziato a lavorare, e poi ho finito insomma in corso d'opera, mi sono laureata, ho fatto il bachelor e poi ho continuato a studiare.
Ma dimmi una cosa, il fatto che comunque tuo padre lavorasse già in quella redazione, non c'era magari qualcuno che storceva un po' il naso, dire: ah, ma quella ragazza lì è un po' una raccomandata, perché...
Ma ripeto, da noi, forse in ambienti più grandi sarebbe stato così, forse qualcuno avrà anche alzato un sopracciglio, io non me ne sono accorta. Devo dire di non avere respirato questo genere di commento, anche perché da noi i ragazzi che fanno gli stage nelle redazioni, vedo adesso mio marito lavora al Corriere del Ticino, e proprio ieri mi diceva di questi giovani che sono arrivati, ce ne sono alcuni così bravi. È una cosa che si fa nelle redazioni, perché d'estate manca sempre qualcuno e il lavoro da fare è tanto, e il giornale deve uscire esattamente come in tutti gli altri giorni dell'anno. Quindi è una possibilità per chi vuole fare questo lavoro di imparare, di capire se effettivamente fa il caso proprio. Quindi non l'ho respirata, quello scetticismo.
Ma tornando per esempio alla scrittura, tu questa passione per la scrittura l'hai sempre coltivata? Cioè, tra un'intervista a un muratore, non lo so, un idraulico, scrivevi?
Sì,
anche
sì, in realtà. In realtà proprio ho iniziato, sai che l'avevo anche un po' rimosso, ho iniziato così perché avevo partecipato a questo concorso letterario che si chiama Premio Campiello Giovani ed ero arrivata in finale, e l'unica volta in cui mio papà, che è un uomo tutto d'un pezzo, molto riservato, si era vantato di me era proprio per questa finale che avevo raggiunto con la pubblicazione del mio raccontino, così. Ed è da lì il direttore di allora, Claudio Mesoniachi, diceva: ma sai che mi serve uno stagista in cultura, allora chiamiamo lei. Quindi sì, la scrittura era quello che proprio desideravo fare, il giornalismo è quello che ho capito che mi piace fare.
Però hai detto raccontino, mm-hmm. Perché questo ino?
Perché non era per sminuirmi, è proprio
okay.
La forma del concorso che riguarda racconti brevi, racconti con un massimo di battute, quindi una ventina di pagine al massimo, e niente, mi ero cimentata appunto, avevo il sogno di diventare una scrittrice, e così è iniziato tutto.
E questo sogno comunque è sempre lì nel cassetto, adesso visto che comunque ti dedichi ad altro, poi nel frattempo hai citato prima tuo marito, è arrivata anche una figlia,
certo.
La salutiamo?
Sì, ciao Viola.
Ciao Viola, che ha 5 anni, e questa diciamo passione per la scrittura l'hai messa via o è da qualche parte prima o poi la tirerai fuori al cassetto?
No, è una passione che c'è sempre, che pratico sempre, non ho più l'ambizione di renderla parte della mia vita professionale, diciamo. Io avevo questo sogno un po' idealista, come hanno forse tante bambine soprattutto, di fare la scrittrice da grande, e poi ho capito che insomma la mia professione sarebbe stato altro, e sarebbe stato raccontare le storie in un altro modo. Però come esercizio di autodisciplina e anche come insomma modo per svagare, lasciare correre la mente, è qualcosa che pratico sempre, chi lo sa, poi magari un domani deciderò di provarci in un altro modo ancora.
E senti, a proposito di storie, visto che tu conduci questo programma appunto dove, storie, lo dice la parola stessa, no? Si raccontano delle storie, sono dei documentari, dei racconti, spesso anche molto di temi delicati, forti, di attualità. Secondo te qual è la potenza delle storie? Perché viviamo un po' in un'epoca dove sono tutti, non so, i reel, TikTok, tutto molto breve, 1 minuto e mezzo, 2 minuti. Il fatto comunque di prendersi il tempo di raccontare una storia, c'è ancora quel fascino, quella potenza proprio comunicativa, la storia comunque ti attraversa e può succedere un qualcosa dentro l'altro dal momento che sente la storia di un'altra persona.
Beh,
no?
Assolutamente, le storie sono quello che ci ricorda che cosa significhi essere umani, e lasciar vivere la storia di qualcun altro dentro di noi, lasciare il tempo, come dicevi giustamente tu, di lasciarsi attraversare da questa storia e cercare di capire che cosa smuove in noi quell'esperienza. Magari ci ricorda qualcosa che abbiamo vissuto, magari ci fa pensare a qualcosa che noi temiamo o che immaginiamo o che sogniamo al contrario. Ed ecco, lasciarle vivere dentro di sé, beh, ci fa crescere, ci arricchisce e ci ricorda insomma di vivere con i piedi ben piantati per terra, in verticale, no? E non di vivere semplicemente planando sopra le cose, senza lasciarsi troppo toccare. A volte è un po' più facile, però ci perdiamo qualcosa di bello. Quindi ogni tanto fare questo esercizio di verticalità, di lasciarsi attraversare, credo che sia insomma un buon modo per stare al mondo e per essere anche più sereni con se stessi e più consapevoli di chi si è.
E il fatto appunto questa cosa dei tempi, dove viviamo sempre in più in un mondo molto veloce, dove ci si annoia forse magari a stare concentrati a seguire una storia che può durare 30 minuti, 45 minuti, secondo te anche per esempio il format di storie può apparentemente essere un po', come dire, controcorrente nel 2023, oppure proprio tornando al discorso di prima, proprio la sua potenza reale è quella di comunicare qualcosa di profondo e potente?
Beh, controcorrente lo siamo di sicuro con documentari in prima serata, e controcorrente lo dico anche con un certo orgoglio, perché bisogna rivendicarla questa volontà invece di esserci, di stare con i nostri racconti, di viverli fino in fondo. Però devo dire anche noi negli ultimi anni, e lo faremo sempre di più, stiamo cercando di trovare anche delle nuove formule, perché è normale, i racconti evolvono, il nostro modo di fruire i racconti evolve, quindi accanto alle formule canoniche, i documentari di storia durano 52, a volte 56, a volte 58, a dipendenza dei registi, minuti, ecco, magari sperimentiamo anche qualche formula un pochino più breve in cui una storia è un po' minimal, quindi potrebbe prendere un racconto un pochino più contenuto nel tempo, e poi a questo racconto se ne può accostare un altro, si può accostare un'intervista più lunga. È anche bello uscire da quella che è una ritualità che magari a volte ti ingabbia un pochettino.
A proposito di questo, ti volevo fare una domanda, però ricordo agli ascoltatori, se volessero comunque scrivere qualcosa attraverso i nostri canali, di mandarci dei messaggi al nostro numero WhatsApp 0763211113. A proposito di televisione e storie, io direi, sentiamoci, ho qualcosa da farti sentire.
Un centinaio di persone evacuate, un palazzo distrutto, ma per fortuna nessun ferito. È questo il primo bilancio del violento incendio divampato nella notte in uno stabile del quartiere ginevrino della Jonction. Le fiamme sono partite dalle cantine qualche minuto prima delle 4, per poi diffondersi un piano dopo l'altro, fino a raggiungere il tetto.
Beh, questa eri te evidentemente, era il 13 febbraio 2012, tu davi la voce a questo servizio di TSR, Incendio Palazzina, appunto per il telegiornale, era proprio il tuo debutto televisivo.
Sì.
Che effetto ha fatto sentire questa voce? Comunque non è di 50 anni fa. È
no,
di
beh, però una decina d'anni fa. Insomma,
anni fa.
Beh, io ho riconosciuto la mia tensione di allora, naturalmente. E, sai che non me lo ricordavo assolutamente, non avevo un ricordo del mio primo servizio televisivo. Io ho avuto la fortuna di entrare in RSI in un momento in cui il posto a cui ero destinata, che era per il magazine televisivo Cal TV, non era ancora pronto, diciamo così, perché la stagione era già avviata, erano comunque dei brevi documentari di 7-8 minuti e perciò la programmazione chiedeva un pochino più di anticipo, e quindi ho avuto la fortuna di girare diverse redazioni, quindi avevo fatto un mese al telegiornale, un mese al quotidiano, avevo insomma vissuto diversi modi di fare la giornalista in una forma che ancora non conoscevo, perché venendo dalla carta stampata il lavoro era fatto in modo completamente diverso, e qui mi ero trovata anche un pochino sorpresa, no? Della velocità con cui il telegiornale deve essere realizzato.
E tra l'altro, appunto, tu sei passata proprio dalla carta stampata e poi sei andata dopo, l'hai detto tu prima, hai fatto un po' di passaggi, poi sei andata proprio anche in televisione. Il rapporto, per esempio, con l'immagine, col tuo rapporto esteriore, come l'hai vissuto in questi anni?
Allora, io ero entrata con la classica frase del non mi metterò mai davanti alla telecamera, non lo voglio fare, non è mio, anche perché sono molto riservata, molto timida, chi mi conosce sa che tensione mi crea comunque dover gestire un'immagine di me, non nel senso che abbia un'immagine cosmica, ma dover essere attenta anche a quell'aspetto, quindi non la sentivo proprio mia. Invece mi ricordo che era Maurizio Canetta che mi aveva detto subito no, ma guarda, io a te penso anche proprio in prospettiva, penso che questo potrebbe essere il tuo modo di lavorare, e forse ha avuto ragione, ci è voluto un po' per convincermi che fosse davvero la cosa per me, anche mentre ho iniziato a farle, quindi ad apparire in video mi dicevo sotto sotto forse non sono tagliata per questa cosa, però poi è tutto un esercizio, si impara a gestire anche quel tipo di tensione, un po' come quella della diretta, no?
Assolutamente sì. Tra l'altro, a proposito di diretta, tu hai anche sperimentato la diretta radiofonica, e anche lì che rapporto hai con la radio? Quindi dalla televisione ti sei spostata alla radio, ti abbiamo ascoltato con Alessandra Bonzi e avete terminato da poco la stagione di Disordinarie che andava in onda il sabato. Ecco, il rapporto col microfono è diverso.
Beh, è molto diverso, anche perché quello che in televisione passa attraverso l'immagine, in radio passa solo attraverso la voce, che strumento bellissimo, profondo, potente, ma anche da saper gestire, è la voce, e conoscere la propria voce, insomma, è qualcosa che bisogna imparare a fare e sentirla così forte nelle cuffie. E quindi trovo che siano tutti bei modi di scoprire se stessi e anche di raccontare storie in modo diverso.
Scoprire se stessi in tutti questi anni che fai comunque televisione, abbiamo detto sono 11, ci sono stati dei momenti dove magari, non so, ha prevalso il senso di inadeguatezza, non ce la faccio, mollo tutto, non è per me, dove magari la mente ha prevalso e non eri proprio in un periodo magari sereno, anche se poi apparentemente ovvio in video quando si lavora bisogna essere, no, in un certo modo, professionali, giustamente, però tu internamente hai sempre... sei riuscita a mettere in equilibrio queste parti?
Ma io sono una persona molto insicura e molto autocritica, quindi ti direi che questo senso di inadeguatezza è, non dico perenne nel senso paralizzante, se no non farei più niente, non lavorerei, probabilmente avrei cambiato vita da un pezzo, però insomma l'interrogarsi sul ma come sta andando, ma l'ha fatta bene questa cosa, ma questa puntata com'è andata, sono davvero soddisfatta, questo è parte del lavoro, e l'essere autocritici deve essere parte del nostro lavoro. Momenti in cui questo sia diventato troppo pesante, ma solo per se stesso no, ti direi di no. Chiaro, quando magari aggiungi a quello stress del lavoro quella puntata che non è andata esattamente come ti aspettavi, perché l'ospite non ha reagito come esattamente tu volevi e perché tu magari non hai reagito come avresti voluto di fronte a certe osservazioni, non hai avuto la risposta pronta, e quando a quello magari si accosta a un periodo più faticoso dal punto di vista personale, maggiore stanchezza, ecco, rimettere tutto in equilibrio può essere un pochino più difficile, però la vita è fatta così, se fosse piatta sarebbe anche molto molto noiosa, credo.
E rispetto invece agli equilibri in famiglia, nel senso, soprattutto sto pensando anche a me, per esempio, quando un lavoro è una passione, non è evidente mettere dei paletti, quindi mi sono chiesta poi in casa anche tuo marito comunque fa il giornalista e quando poi appunto il lavoro è una passione si rischia un po' che sia preponderante nella vita quotidiana. Allora avete anche una figlia, io penso anche ad altre donne che magari lavorano, sono in carriera, devono gestire la casa, il marito, la famiglia, o sono donne single. Ecco, anche lì bisogna sempre essere un po' vigili e consapevoli di quello che sta avvenendo, perché sennò si rischia di perdere un po' appunto questi famosi confini, no? Che è importante mettere.
Certo, sono importanti. Temo che in casa mia di confini ce ne siano molto molto pochi. Ieri sera, dopo aver messo a letto la nostra bimba, io e mio marito eravamo sul divano e al posto di chiacchierare così del più del meno, di fare zapping tra i canali televisivi, io gli chiedevo: guarda, devo invitare un ospite, mi serve fatto in questo modo, ti viene in mente qualcuno? Lui si è messo a fare ricerche, e la stessa cosa succede naturalmente sul suo lavoro, perché poi condividendo quel tipo di passione lavorativa e condividendo una professione che di paletti ne ha ben pochi, perché te lo porti a casa ed è il bello della professione, insomma, è anche qualcosa che te la fa vivere in modo più totalizzante. Poi questo non vuol dire che siamo dei workaholic e che pensiamo solo a quello, però io devo dire non mi pongo tanto i problemi quando a casa si parla tanto di lavoro, perché se il lavoro è un problema allora bisogna affrontare che cosa ci disturba, ma se il lavoro è qualcosa che stimola la nostra immaginazione, che ci fa vivere con adrenalina anche un rapporto, insomma, personale, perché è qualcosa che abbiamo in comune, penso che sia solo una risorsa.
E Viola cosa dice?
E Viola inizia un po' a interrogarsi, mia figlia, su
anche
che cosa
lei sta intervistando i muratori quando arrivano a casa?
No, ancora. Lei sembra proiettata su carriere di tipo diverso, sembra una grande attrice, mettiamola così, è molto teatrale. No, lei inizia un po' a interrogarsi su che cosa facciamo, e allora adesso ha iniziato a dire che il suo papà scrive sul giornale e la sua mamma chiacchiera in televisione. Ah. L'ho trovata carina, forse così travisa un po', però in fondo è così.
Ma al di là del lavoro, l'avevo anche scritto nella promo che anticipava questa puntata, appunto, sei appassionata di radio, cuci.
Sì, no, ho imparato a cucire per il programma radiofonico, per Disordinari, cioè, io non avevo mai cucito.
Facevate un laboratorio?
È andata così, che io e Alessandra Bonzi, questa collega che hai citato, anche nostra comune amica, con cui ho fatto questa rassegna stampa femminista, diciamo, per
semplicità. Anche lì poi ne parleremo, di questo tratto femminista.
Sì, che è Disordinari. Noi ci siamo dette che bello sarebbe fare dei gadget per Disordinarie, però dovremmo metterci del nostro, quindi lei ha imparato a fare i braccialetti, che io ho qui con me, adesso li ho tolti perché tintinnavano e si sentivano in microfono, e io che non sapevo assolutamente cucire mi sono detta: dai, facciamo le magliette di Disordinarie, e la mia rivolta femminista è passata dall'imparare a ricamare. L'ho trovato paradossale, ma insomma mi sono anche divertita. Ma
infatti rivolta femminista, mi sembra un po' che sia in antitesi.
Siamo fatti anche di paradossi, bisogna abbracciarli. No, ci siamo molto divertiti a fare qualcosa di nostro e a regalarlo a quei 6 ascoltatori che durante le settimane di Disordinarie sono stati con noi, e per ognuno di loro io ho raccontato una piccola storia a suon di, insomma, ago e filo.
Poi ci direi dove trovi il tempo per cucire anche.
Dai, d'estate, quando la stagione di storia è ferma è un pochino più semplice.
Sì. Ma senti, tornando un po' alla tematica che ruota intorno a Disordinarie, questo femminismo, ecco, magari per chi non ti conosce, che comunque ti vede in televisione, sei sempre molto garbata, sei sempre molto preparata, un po' più, come dire, appunto tranquilla, invece c'è questo côté di Rachele Bianchiporro che magari uno non si aspetta. Adesso non dico che vai in piazza a fare la rivoluzione, incendiare le bandiere, però
Dunque, io dico per comodità che è una rassegna stampa femminista perché è un po' più chiaro subito quale sia il cuore del discorso. In realtà quello su cui noi ci siamo interrogate tanto è un programma che abbiamo iniziato a pensare tutte e due mentre eravamo in pandemia e mentre eravamo, insomma, alle prese con il lavoro da fare a casa, ma anche la prole da gestire a casa. Mio marito, per il suo tipo di lavoro, doveva essere in redazione, quindi io mi sono trovata un po' oberata, e Alessandra ha vissuto un po' la stessa cosa. Ci siamo dette: ma insomma, i media, i giornali, i quotidiani, i social continuano a parlarci delle donne, del ruolo che devono avere le donne oggi, e le schwa e tutte queste rivoluzioni, ma ha senso? Cioè, di che tipo di donna stiamo raccontando oggi? Quindi ci siamo dette: facciamo una rassegna stampa e vediamo che cosa ci raccontano le notizie di settimana in settimana. Quindi abbiamo anche uno sguardo critico sul femminismo più acceso, diciamo così. Non lo so, credo che sia anche giusto avere dei ruoli differenti e dei modi di vivere e di raccontare e di raccontarsi differenti e dei registri diversi, perché noi siamo persone, non siamo sempre fatte allo stesso modo. Sarebbe molto strano se io, insomma, vivessi la mia vita e mi relazionassi con tutti esattamente come mi relaziono con gli ospiti di Storie. Naturalmente la mia vita è fatta di molti altri registri. Certo che quando ho iniziato a fare queste dirette radiofoniche, mio marito mi diceva: ma come sarà per la gente a casa sentire che a volte ridi? E mi sono detta: wow, dovrei riflettere per Storie su questo punto.
Sì, è vero, quello, infatti tanti magari si aspettano appunto di vederti sempre molto più posata, e invece tu hai anche altri côté, altri modi, certo, di essere, come abbiamo tutti fondamentalmente. E invece, rispetto, anche prima che ci siamo fermate, prima di entrare in studio, abbiamo parlato un po' di questa cosa delle critiche, no? Che inevitabilmente chi è soprattutto davanti a un teleschermo piuttosto che dietro a un microfono, o comunque più, diciamo, esposto a livello pubblico, è esposto anche alle critiche. Tu che rapporto hai con le critiche?
Allora, se dicessi che ho un rapporto bello con le critiche, sereno, sarei una abile menzognera. Magari c'è qualcuno che lo ha, non è assolutamente il mio caso. Devo dire, mi facevano molto male all'inizio, e poi a un certo punto mi sono resa conto di due cose. Prima di tutto, che io stessa sono una criticona, cioè fa parte del gioco delle parti. Quando tu sei a casa e guardi un programma, ascolti una persona, è normale ed è compito anche dello spettatore, dell'ascoltatore, dire: ah, mi piace, non mi piace, avrei fatto così, avrei fatto colà. È parte della fruizione del mezzo. Da parte di chi la riceve, a un certo punto mi sono resa conto che le cose che davvero mi ferivano, mi urtavano, non erano quelle che io non mi aspettavo, in cui non credevo, ma erano quelle che in fondo mi ripetevo io con una vocettina interiore, che forse non lasciavo così esprimersi più di tante. Quindi ho detto: ok, se una cosa mi ferisce, devo capire perché e lavorare su me stessa.
Guarda, il tempo vola, perché siamo già praticamente alla fine di questo incontro. Prima di congedarti, però, ti chiederei allora di ricordare che tu torni a Storie a breve.
Sì, la prima domenica di settembre, non mi ricordo la data, ma insomma la guardiamo sul calendario e sarò preparata e sarò lì quella sera.
E io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, e mandiamo in onda una canzone che hai scelto tu, di Lucio Dalla. Cara, se brevemente, in 20 secondi, mi puoi dire perché hai scelto questa canzone.
È la mia canzone del cuore. Invito tutti ad ascoltare il testo, perché per me è una poesia quotidiana e meravigliosa. Io avevo i biglietti per il concerto di Lucio Dalla in quel 4 marzo in cui doveva essere a Lugano, e invece 3 marzo in cui doveva essere a Lugano, invece è mancato a Montreux pochi giorni prima, e quei biglietti li conservo nel mio cuore. Il concerto che non ho ascoltato e che avrei sempre voluto ascoltare.
Allora ce la ascoltiamo adesso. Io ringrazio Rachele Bianchi Porro. Dopo volteremo pagina e avremo come ospite Gaia Tortora, figlia di Enzo Tortora, che da poco ha scritto un libro, Testa Alta, Avanti, in cerca di giustizia, storia della mia famiglia.
Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento, e devo stare attento a non cadere nel vino o finir dentro i tuoi occhi se mi vieni più vicino. La notte ha il suo profumo, puoi cascarci dentro, che non ti vede nessuno, ma per uno come me, poveretto, che voleva prenderti per mano e cantare. cascare dentro un letto. Che pena, che nostalgia, non guardarti negli occhi e dirti un'altra bugia. Ah, almeno non ti avessi incontrato. Io che qui sto morendo e tu che mangi il gelato. Tu corri dietro il vento e sembri una farfalla, e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla. Se hai paura di andar lontano, puoi volarmi nella mano. Ma so già cosa pensi, tu vorresti partire come se andare lontano fossi uguale a morire, e non c'è niente di strano, ma non posso venire. Così come una farfalla ti si è alzata per scappare, ma ricorda che a quel muro ti avrei potuta anch'iodare se non fossi uscito fuori per provare anch'io a volare. E la notte cominciava a gelare la mia pelle, una notte madre che cercava di contare le sue stelle. Io lì sotto ero uno spunto e ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo ed è cretino cercare di fermare le lacrime ridendo, ma per uno come me l'ho già detto che voleva prenderti per mano e volare sopra un tetto lontano, si ferma un treno, ma che bella mattina, il cielo è sereno. Buonanotte, anima mia, adesso spengo la luce e così sia.